Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tanti auguri. È il giorno più bello dell'anno, il Santo Natale. Ecco, è bella anche la Santa Pasqua, ma il Santo Natale ci riempie di tenerezza pensando al bambino Gesù che viene su questa terra a condividere le nostre azioni, meno che il peccato naturalmente. E quindi Gesù soffre con noi, vive con noi, gioisce con noi. E bambino si trova su questa povera terra, un bambino divino, un bambino innocente, come tutti i bambini, ma più di tutti i bambini, perché è un Dio fatto uomo. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla mamma di Gesù e nostra. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E un gloria al Signore per ringraziarlo di tutti i beni di cui ci ricolma. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, io vi leggo da Padre Dolindo Ruotolo la spiegazione che dà della nascita di Gesù bambino. Ho conosciuto questo sacerdote e mi è molto caro, vi ho raccontato già che mi ha aiutato quando ho dovuto sostenere gli esami per il concorso magistrale. Ebbene, bambini, io non avevo molte possibilità per potermi presentare al concorso e avevamo un appartamento ancora di proprietà e volevamo venderlo, così io avevo la possibilità di studiare. E quando andai da Padre Dolindo e gli dissi che volevamo vendere la casa e mettere un grande professore accanto a me per prepararmi, e lui mi disse: no, i soldi serviranno per altre cose, voi preparatevi da sola. E intanto lui pregava. Io, poveretta, mi feci aiutare un po' dalle amiche, dessi qualcosa, beh, ma non ero all'altezza della situazione. Ebbene, ci pensò Don Dolindo quando lo avvertì che dovevo affrontare il concorso. Al momento di scrivere il tema, qualcuno mi dettava intellettivamente il tema. Io scrivevo sotto dettatura, svelta svelta, scrissi in pochi minuti 4 facciate di compito. E quando lo rileggevo, dicevo: ma questo l'ho scritto io? E mi venivano le lacrime agli occhi. Poi voglio aggiungere qualcosa di mio personale, quindi combinai un po' i pasticci, ma valse quello che avevo scritto in quelle 4 facciate, perché fui ammessa all'orale. E quando andai da Padre Dolindo, che era vecchietto, magro magro, tutto curvo, alzò il volto, aveva gli occhi neri, ma io glieli vedevo grigio celesti, colore del cielo, e lui mi disse: ho mandato l'angelo custode. Il tema me l'aveva dettato il suo angelo custode, che ha attraversato la mia mente. E per l'orale io piansi e lui mi disse: proprio voi che siete sull'orlo della vittoria, studiatevi tutto, poi girate l'indice, quello che vi colpisce, quello vi preparate in particolare. Ma io, come testa dura, non capivo tanto che mi stava succedendo qualcosa di straordinario, studiai, non volli seguire il consiglio di girare le pagine per trovare l'indice e prepararmi su qualcosa che mi poteva colpire particolarmente. Quando andai all'orale, il Signore mi ispirò di nuovo. Don Dolindo mi mandò di nuovo l'angelo. Ebbene, bambini, mi domandarono solo quello che sapevo. Se mi avessero fatto una domanda in più, non avrei saputo rispondere. E quando andai da padre Dolindo e gli dissi: padre, all'orale sono andata, non c'è male, soltanto in italiano, non tanto bene, eppure ero preparata in italiano. E lui mi rispose: non vi preoccupate, perché in consiglio ce la farete. Quando andai a vedere i risultati del concorso, ce l'avevo fatta. Corsi da Don Dolindo e gli andai a dire, e lui, con quegli occhi così pieni di Dio, celestiali, mi rispose: ora sono contento perché vi sono sistemata. Ecco, mi aveva dato la possibilità di vivere una vita dignitosa, perché io ebbi il posto poi di ruolo, anche se dopo fece ancora un altro concorso e questa volta fui aiutata dall'angelo custode di padre Stefano Manelli, il quale in anticipo mi disse già quale sarebbe stato il voto che avrei preso. L'ho scritto 35 e 35 presi, e all'orale anche padre Stefano si dette da fare, mi mandò l'angelo e presi 45. Così col concorso vinto con padre Dolindo più il suo, potetti entrare di ruolo e ho fatto la maestra. Ringraziamo il Signore allora per questi sacerdoti e questi intercessori presso il Signore, presso la Vergine Maria, che con la loro vita di preghiera e penitenza ci ottengono grazie a profusione e fanno sì che il Signore faccia scendere una pioggia di grazie e anche miracoli quando ci vogliono. Io ho fatto l'insegnante per diverso tempo e ho vissuto una vita bella, perché sempre alla presenza di Dio. E adesso, bambini, vi ho detto questo perché leggo il commento di padre Dolindo alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo. Don Dolindo ha commentato tutta la Sacra Scrittura e io, sapete cosa dico? Non si può morire senza avere conosciuto la Sacra Scrittura. Bambini cari, fatevela regalare, procuratevela. È magnifica la storia sacra, la storia di Gesù. E lui è venuto su questa terra per guadagnarci un posto in paradiso. E allora, adesso ascoltate il momento in cui nasce Gesù. Il Verbo Eterno, cioè Gesù, aveva una voce di immolazione e penava. Non era avvolto dall'eterna fiamma che lo congiungeva al Padre, ma l'avvolgeva l'atmosfera gelata della notte e tremava. Non aveva trovato altro sulla terra. L'amore materno ritrasse Maria dall'estasi celeste e, scossa dai vagiti del Figlio divino, lo guardò. Era perfettissimo, roseo, come un bocciolo spuntato nell'inverno, soffuso di bontà, divino, santificante, inondante gioia. Lo adorò, lo prese, lo baciò, lo strinse al cuore, lo avvolse in pannicelli immondi. Nell'avvolgerlo si sentì tutta inondata di tenerezza e lo ripose in una mangiatoia, perché non aveva altra culla per il re del cielo. Adorò, tacque, ricongiunse le mani, volse al cielo lo sguardo e lo offrì al padre. Era un fiore degno di lui, era il figlio suo, ed ella lo offrì in nome di tutta l'umanità, perché era anche il figlio del suo seno immacolato. Il piccolino s'addormentò, ahimè, era troppo triste la terra senza la luce di Dio, ed egli era la vittima dei peccati di tutti. Allora cominciò il palpito amoroso della sua immolazione e si addormentò offrendosi, come se morisse nascendo, perché il suo sonno era amorosa offerta di sé, come lo era la vita. San Giuseppe, poco lontano, era stato tutto immerso in una profondissima umiltà. Nessuna creatura sentì mai il proprio nulla come lo sentì lui in quel momento. Non osò avvicinarsi, sentiva troppo la grandezza della madre e la divinità del figlio. Maria gli fece un cenno e lo avvicinò a Gesù, mediatrice di amore e di misericordia, per la prima volta tra Gesù e una creatura. San Giuseppe lo guardò e l'ombra luminosa del Padre lo avvolse. Egli lo rappresentava e una grande dignità elevava il povero fabbro a un'altezza di santità che nessuno mai ebbe sulla terra. Lo ripose nella greppia e genuflesso rimase in adorazione con Maria. La terra era sublimata a un'altezza mirabile anch'essa, perché era divenuta il trono di Dio. La natura si ravvivava e la pia tradizione ce la fa vedere tutta rinfiorire. È tutt'altro che una leggenda, perché essa ha tante volte fiorito anche alla presenza di un santo. Il coro del creato era come una nota sommessa che accompagnava le note di un cantico più bello d'amore, e rompendo dal cuore di Maria e di San Giuseppe, l'anima mia magnifica il Signore. Maria rimase in contemplazione e implorò certamente da Dio che il figlio suo fosse conosciuto dagli uomini. Maria pregava perché gli uomini cominciassero a conoscere il loro Redentore. Non era andata in fretta a casa di Santa Elisabetta per annunziarle la lieta novella e comunicarle la grazia? Il suo cuore era acceso di zelo e la sua preghiera apriva nuovamente i cieli alla misericordia. Partecipando alla lieta novella della nascita del Redentore alle anime che erano più preparate alla grazia. Gli angeli raccolsero la preghiera della Vergine. Andarono subito, poco lontano, a compiere la loro missione d'amore. Poco lontano dalla grotta c'erano alcuni pastori che vegliavano, facendo la guardia al gregge. Il Sacro Testo dice che la gloria di Dio rifulse nei pastori, non solo per l'apparizione degli angeli, ma anche per l'interno splendore che li illuminava, rinnovando in loro la fede nel futuro Redentore. D'improvviso, nelle tenebre, si delineò una figura luminosa che, in un primo momento, li comprese di timore. Era un angelo di Dio, in forma umana, maestoso, dolcissimo, avvolto di luce, ed esso stesso, tutta luce, era più fulgido del sole, ma non abbagliava. Aveva qualcosa di veloce e di svelto nelle sue forme splendenti, di modo che dava l'idea di una potenza placidissima cui nulla resiste. La sua statura dava l'idea della spirituale grandezza Il suo sguardo era arcano e rifletteva la sua eterna contemplazione. Era tutto gioia, composta e raccolta, e splendeva in lui la carità. E rivolto ai pastori sbigottiti disse loro: «Non temete, perché io vi reco una novella di grande allegrezza per tutto il popolo. È nato a voi oggi il Salvatore, che è il Cristo Signore, nella città di David». È mirabile il segno che l'angelo dà ai pastori per riconoscere il Redentore, perché a primo aspetto esso sembrerebbe più atto a disconoscerlo che a confessarlo nella sua reale grandezza. Troverete un bambino avvolto in fasce giacendo in una mangiatoia. Questi sono connotati opposti alla grandezza di Dio, uno e trino. La debolezza di un bambino, la costrizione avvolto nelle fasce, l'umiliazione e la povertà giacente in una mangiatoia. Appariva debole, incapace di pensare e di operare, in un trono di estrema povertà, nel gelo. Questo fa un po' meraviglia, eppure erano segni inconfondibili, perché non poteva trovarsi un bambino allora nato in simili condizioni di annientamento e di povertà. E non poteva confondersi la grazia che diffondeva col fascino dell'innocenza infantile. Egli era Dio, e qualunque segno grandioso non lo avrebbe illuminato. Gli ori, le gemme, i drappi avrebbero tutto al più mostrato un principe, non un Dio. Egli era luce e ornamento a se stesso, e la sua vera corte erano Maria e Giuseppe. I pastori non dovevano guardarlo in una luce umana, in una grande luce di fede. Ed era logico che Gesù non avesse alcun segno umano che ne proclamasse la grandezza. Mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Adorano Gesù. I pastori rimasero per un momento estatici, colmi di gioia, sazi d'amore, e di comune accordo stabilirono di andare ad adorare il nato bambino nei pressi di Betlemme. Si mossero, correvano, l'amore li sospingeva, il desiderio di vedere il Messia li animava. Andavano diritti verso le grotte, perché solo là vi poteva essere una mangiatoia. Si avvicinarono titubanti alla grotta. Maria già lo sapeva, perché li aveva chiamati con la sua preghiera. Si soffermarono un poco, proni per terra, esultavano. Il cuore balzava loro quasi dal petto. Lo rapiva l'infante divino. Maria fece loro un cenno. Entrarono. Senza di Maria non sarebbero mai entrati, perché sempre Maria dona il Cristo alle anime. Si prostrarono, credettero, adorarono. Non avevano bisogno di prove. La prova sta tutta in quelle poche parole del Sacro Testo. Trovarono Maria e Giuseppe il bambino e vistolo, si convinsero di quello che era stato detto loro di quel bambino. Era logico che si persuadessero perché egli era la verità. Maria la fede della sapienza e Giuseppe ne era il custode fedele. Videro il bambino, era piccolino, roseo, bellissimo. Aveva la piccola chioma d'oro, come un nembo, la fronte come luce di arcana sapienza, gli occhi brillanti di bontà e di amore, le labbra sorridenti d'amore. Si moriva d'amore innanzi a Gesù, si inteneriva l'anima, si piangeva. Che pace da quella mangiatoia! Era nato in Betlemme, la casa del pane, e come pane di vita stava in una mangiatoia, attirava. Lo si sarebbe veramente mangiato di baci. Quale bellezza delicata e potente, dolcissima e maestosa, piccolina e più grande dei cieli. Egli parlava sommessamente alle anime loro. E che colloquio d'amore! Lo sentivano nel fondo del cuore. Respiravano la grazia. Che amore! Non potevano staccarsi da quella grotta. Nessuna reggia era più bella. Sollevarono gli occhi alla Madonna. Era la misericordia. E San Giuseppe era la bontà. La gioia li soffocava, piansero e sparsero le lacrime come perle fluenti sul volto del bimbo. Erano come la fusione dell'uomo peccatore col Redentore. Tacevano, le ore passavano, erano istanti. Nel cielo non vi sono le ore, perché neppure i secoli possono misurarne gli istanti. Albeggiava, dovettero partire. Ritornarono e le pecorelle belavano, perché le invadeva una calma serenità. I pastori si sparsero per quella terra, recando la lieta novella. Erano già apostoli e da pastori di pecorelle erano diventati come pastori di anima. Dio sceglie sempre gli umili per i grandi annunzi del suo amore. Essi annunziavano le meraviglie che avevano udite e vedute e Maria le conservava nel suo cuore e le meditava. Va bene, poi qui padre Donendo riflette e dice: stando al testo greco, gli uomini di buona volontà sono quelli che sono oggetto della divina benevolenza, ossia che sono in grazia di Dio. Dunque, è inutile aspettare la pace senza la grazia. Il mondo, anche dopo la redenzione, non trova pace perché non è oggetto della divina benevolenza, rifuggendo da Dio col maledetto peccato. È necessario cooperare alla pace del cuore e a quella del mondo, conservando la divina grazia e fuggendo il peccato. Più il mondo si carica di peccati e più si sconvolge. Se oggi è diventato un cantiere di guerra, questo avviene perché avvolge gli orribili peccati. Potremmo dire, senza esagerare, che ogni peccato corrisponde a una nuova arma per distruggere la pace e che le moderne invenzioni di guerra, in fondo, sono come la rassegna delle nostre iniquità. Come si inalbera l'orgoglio, si innalzano gli aeroplani distruttori. Come si asfissia l'anima senza Dio, così si asfissia il corpo con le bombe. Quando lo scandalo rovina i cuori, con la manifestazione della falsa scienza, della falsa letteratura, che irradiano la morte, sorge il raggio della morte, la novella scoperta che paralizza, abbatte e uccide a distanza. Per avere pace non bastano le conferenze, i colpi di forza, occorre la sincera conversione a Dio degli individui e delle nazioni. È una verità innegabile. Gli uomini marciano verso la morte quando marciano verso la perdizione. E poiché i fanciulli oggi cadono spesso nei peccati degli adulti, eccoli anch'essi tribolati. Mai si è parlato tanto di pace quanto oggi, e mai il mondo è stato un cantiere di guerra come oggi. Se non si dà gloria a Dio, come viene la pace? Sono due parole che non si possono dividere. Apposta gli angeli cantarono insieme gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Avete capito, bambini? Gli uomini di buona volontà, dal testo greco, è stato tradotto che sono quelli che sono oggetto della divina benevolenza, cioè quelli che stanno in grazia di Dio. Invece poi il testo della Bibbia della CEI traduce la frase e pace in terra agli uomini che egli ama. Allora sono traduzioni diverse. La traduzione del greco, pace in terra agli uomini di buona volontà, significa quelli che stanno in grazia di Dio. Perciò bisogna confessarsi. C'è il sacramento della confessione che ci mette in grazia di Dio. È per grazia di Dio che a Portici i sacerdoti sono stati a disposizione per la confessione. Dalla mattina alla sera, devo dire, ci sono dati il turno e molti si sono confessati. Se noi torniamo in grazia di Dio, abbiamo tutto, perché il Signore corrisponde, ci risponde, ci dà quello che chiediamo. Se noi chiediamo in peccato, non siamo certi di essere esauditi. Ripeto, ma se noi siamo in peccato, non siamo esauditi. Certo, Dio può venirci incontro in tutti i modi, ma noi dobbiamo fare in modo tale da meritarci la pace. E Don Dolindo fa proprio il paragone, la guerra perché c'è? Perché l'uomo fa peccato. Se l'uomo la smette di fare i peccati, finisce anche la guerra. Beh, mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi concludiamo.
Dimmi Maria, quali sono i pensieri di una mamma perduta in una grotta mentre dà alla luce il suo bambino? Del mio sole
E bambini cari, per finire, ecco, è consolante pensare che su questa terra sono vissuti e vivono tanti santi, ossia tante persone che sono in grazia di Dio e che offrono alla Madonna penitenze e preghiere. La Madonna è scesa dal cielo e ha chiesto preghiere e penitenza ai bambini, ai tre pastorelli di Fatima e a Lourdes, a Bernadette, ha chiesto il rosario, penitenza e preghiera. E se l'ha chiesto lei, vuol dire che queste sono cose importantissime e bisogna offrirle al Signore. E tra queste persone che sono sulla terra, belle innocenti, e che intercedono per noi, per me e Padre Stefano Manelli, Padre Stefano, fondatore di ordini religiosi, e Padre Stefano ha scritto un opuscolo molto bello, quasi libro, in onore della sua mamma. Ecco, come voleva bene alla sua mamma. Padre Stefano ha potuto constatare, perché io ho conosciuto la sua mamma. E leggo proprio da questo opuscolo, Mamma Licia, la mia prima confessione e comunione. E parla Padre Stefano qua. Per fare la prima comunione di ognuno dei 13 figli, da Padre Pio, da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo, è stata una santa preoccupazione sia di papà che della mamma. Ci hanno tenuto sempre, nonostante tutto, anche quando c'era da affrontare difficoltà penose. Nulla è valso a far decidere diversamente, per grazia di Dio. E questa è stata una radice di grazia preziosissima, di cui allora noi bambini non ci rendevamo conto. Per me, io ricordo che all'età di 5 anni, quando frequentavo già la prima elementare, sperimentavo l'amorevolezza della mamma nel seguirmi pazientemente mentre imparavo a fare le aste, avvertivo anche tutto l'interesse e la premura di papà per farmi preparare alla prima confessione e comunione da un'anziana catechista del Duomo, che però poteva fare molto meno di quel che fece la mia mamma, esercitando la sua santa pazienza per farmi imparare a memoria le rispostine del Catechismo di San Pio X, sui due sacramenti dell'Eucaristia e della Confessione. Mi preparavo alla prima confessione e comunione con mia sorella Pia, che aveva un anno più di me ed era più diligente e molto meno terribile di me. Il primo vero ricordo, e ricordo molto bello di Padre Pio, in effetti, lo ebbi proprio alla prima confessione e alla prima comunione fatta da lui, fanciullo, appena 5enne com'ero, faccia a faccia con Padre Pio, nel confessionale, in sagrestia. Io dovevo sembrare proprio un bell'agnellino innocente. Padre Pio mi elencò quelle piccole macioline che vedeva sulla mia anima, mentre io rispondevo. Che impressione forte ma dolce quel trovarmi faccia a faccia con il bel volto di Padre Pio, a pochi centimetri di distanza dal mio. Chi potrà mai dimenticarlo? Alla prima comunione, invece, in ginocchio, accanto a mia sorella Pia, al centro della balaustra, nell'antica e suggestiva chiesa della Madonna delle Grazie, ricordo soprattutto lo sguardo di Padre Pio, che per darmi l'ostia la teneva alzata, guardandomi con una fissità molto intensa, mentre a me sembrava, senza muovermi affatto, di alzarmi in piedi in quel momento e di gridare, forse per la sublimità della cosa che stava avvenendo. Si trattò di un'esperienza della durata di pochi attimi che non potevo capire. E poi dopo la messa ricordo la grande gioia nel correre sul piazzale davanti alla chiesa con gli altri fratellini e sorelline, mangiando un po' di pane e mozzarella bianca bianca che la mamma ci aveva distribuito, felice anch'ella con la sua splendida maternità sorridente. Non sono forse queste le gioie più pure della famiglia cristiana? Prima comunione con l'innocenza, A proposito della prima comunione fatta a 5 anni di età, è certo che Padre Pio da Pietrelcina andava pienamente d'accordo con il Papa San Pio X, che fu il Papa dell'Eucarestia, perché stabilì la norma della prima comunione per i bambini che abbiano raggiunto l'uso della ragione, ossia 7 anni di solito, ma per alcuni anche prima. La ragione che portava San Pio X per la prima comunione ai bambini era questa: è meglio che i fanciulli, dicevano Gesù, quando hanno il cuore ancora puro, così il demonio perderà della sua potenza. Padre Pio non pensava diversamente dal Papa San Pio X, e la stessa convinzione c'è da credere che l'abbiano avuta e l'abbiano tutti i santi. Nella vita di San Bernardino Realino leggiamo questo episodio molto significativo e istruttivo. Era un giorno di gran festa, i fedeli si affollavano alla balaustra per la Santa Comunione. Un ragazzino di 5 anni, eludendo l'attenzione della mamma, andò anche lui alla comunione. Appena la mamma se ne accorse, ne fu tutta inquieta e condusse il bambino in sagrestia da San Bernardino Realino per farlo assolvere, come se avesse commesso un peccato. Il santo si mise in ginocchio per adorare Gesù che era in quel bambino, poi lo rese a sua madre dicendo: «Piacesse a Dio che padre Bernardino si comunicasse degnamente come questo bimbo». E mi fermo, ringraziamo il Signore che ci dona ancora santi viventi sulla terra, perché vivono di penitenza e preghiere e sono innocenti. E io ricordo che padre Massimiliano, che adesso sta in paradiso, mi diceva che la mamma di padre Stefano aveva conservato l'innocenza battesimale. E come aveva fatto a conservare l'innocenza battesimale? Era sposata, aveva avuto figliuoli, tutto. Bene, bambini, l'innocenza battesimale si conserva non commettendo alcun peccato volontariamente. Quindi la mamma di padre Stefano non aveva commesso nessun peccato volontario. Io vi auguro anche a voi di essere sempre innocenti. Gesù bambino e l'innocenza in persona ci aiuti in questa nostra vita ad essere sempre graditi al suo cuore. Buon Natale, Ave Maria.